Buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Come ci siamo arrivati. Oggi vorrei parlare di un caso talmente particolare che essenzialmente è l'anima di tutto ciò che riguarda i media e il loro comportamento che oggi non ne vediamo. Avete presente quando vediamo due schieramenti contrapposti, spinti avanti da determinate posizioni della stampa, pro questo contro quello? Tutto questo ha un caso di origine, una blueprint originale dal quale tutto discende, l'affaire Dreyfus, 1894. Che cos'è tutto questo? Una Francia repubblicana scottata dalla orribile sconfitta della guerra franco-prussiana per l'Alsazia-Lorena si trova in una situazione imbarazzante. Quell'esercito forte, moderno, nato dalla rivoluzione prima e da Napoleone Bonaparte dopo, fatto di nuove tecniche militari, di accademie militari pensate per creare ufficiali, soldati pronti a pensare in una maniera diversa rispetto a tutto il resto d'Europa, e che l'intero mondo si è voltata a guardare all'improvviso quel sistema che ha ridefinito la guerra, è stato battuto in una scaramuccia di confine. Un colpo in faccia, un pugno terribile all'orgoglio nazionale. E in quegli anni nasce il sentimento della revanche, la rivincita, una speranza che un domani ci sia una nuova battaglia che permetta di issare nuovamente la bandiera francese sull'Alsazia, ora tolta dai tedeschi. In questo ambito, un giovane ufficiale d'artiglieria, il nostro buon Dreyfus, viene colto all'improvviso da uno scandalo del quale lui non sapeva assolutamente nulla. Lui, figlio di famiglia benestante, di origine ebraica, che abbandona gli affari di famiglia per fare la carriera militare, una cosa piuttosto insolita, che supera un grande muro di diffidenza proprio in quegli anni. Oh yeah. Un ricotto borghese che ha voluto reinventarsi agli occhi dei suoi superiori, più un ebreo, quindi un francese a metà per l'opinione nazionalistica dell'epoca, improvvisamente diventa al centro di uno degli scandali più spaventosi della sua epoca. Una donna della polizia dice di aver trovato un insieme di fogli, un insieme di documenti che collegherebbero un ufficiale francese all'alto comando tedesco, che avrebbe rivelato loro dei dettagli fondamentali per quella battaglia, per quello scontro, per quella guerra, e addirittura possibili dettagli futuri su altre operazioni. La cosa è gravissima, estremamente grave. Dreyfus viene identificato in un gruppo di possibili sospettati per la particolare grafia utilizzata come la spia. Viene preso e la sua vita viene sconvolta. Subisce una delle condanne più crudeli possibili, quelle per altro tradimento. Gli viene risparmiata la pena di morte, gli viene suggerito di suicidarsi, ma lui non vuole uccidersi, non ha commesso nulla di tutto questo, protesta la sua innocenza con tutta la forza che ha. Ciò gli sarà inutile. Verrà degradato, verrà pubblicamente umiliato, la sua sciabola da ufficiale gli verrà spezzata di fronte agli occhi e verrà condannato all'isola del diavolo, un'isola a nord della Francia destinata alle peggiori punizioni possibili. Saranno anni di tortura per lui, non diretta naturalmente, ma nella quale il suo onore, la sua figura, la sua persona si verranno messi in un angolo e tutto quello che lui era verrà preso, smontato, passato alla mannaia degli antidefrusiani, coloro che ne volevano a tutti i costi la condanna, e dei suoi ufficiali superiori per cercare e trovare le prove del colpevole, del traditore, dell'antifrancese, di quel qualcuno che per forza doveva aver causato quell'impossibile sconfitta dal quale nessuno voleva riprendersi. Thank you. In quegli anni interviene già una voce che stonava nel grande coro, ovvero quella di Edouard Drumont, che dal suo giornale La Libre Parole inizierà a parlare contro il chiaro antisemitismo che c'è nei ranghi dell'esercito francese. Ma sono anni dove, nonostante i proclami di libertà ed eguaglianza, nonostante la Repubblica, nata anche dalla sconfitta della Comune, la situazione è tutt'altro che quella di libero pensiero, di libera parola, anzi. La Francia si è trasformata in una nazione dalla stretta mentalità militaristica e dai comportamenti alquanto aggressivi e soprattutto dotata di una cupola interna, di un sistema nel sistema. L'esercito è un mondo a parte. Parte che funziona con le sue regole al di sopra di tutto e che è lapidario nei suoi comportamenti. La condanna di Dreyfus è finale, definitiva. È un traditore, punto e basta. E l'opinione pubblica francese farebbe bene a soltanto ad accettare tutto questo. La voce di intellettuali e giornalisti è scomoda, anzi, agli occhi del governo nazionalistico, agli occhi dell'esercito, agli occhi di molti francesi, sono voci sibillanti che mettono in grave difficoltà la nazione in questo momento di sconfitta, di perdita, e fa quasi pensare che essi quasi vogliano alimentare un sentimento disfattista. L'accusa è molto diretta nei loro confronti. Ma dall'altra parte quella stampa libera, nata dall'esperienza della rivoluzione, nata da un certo polemismo tutto francese, non vuole mollare l'osso, anche quando inascoltata. E nonostante tutto, la situazione per un po' non migliorerà. Alfred Dreyfus rimane condannato. Sarà quasi un caso, una roba un po' particolare, che permetterà al caso di riprendere velocità, all'affare Dreyfus di tornare a essere esaminato. Sarà Raniero Paolucci di Calboli, un diplomatico italiano di Forlì, che arriverà a osservare nuovamente questo caso sul territorio francese, a osservare le tante discrepanze. Il fatto che Dreyfus non avesse ricevuto nessun beneficio dall'aver tradito, e in realtà di non aver veramente partecipato a quei fatti, non era troppo distante per quello che stava succedendo, un sacco di discrepanze interne al comportamento dell'alto comando francese, insomma, troppe cose non tornano. E questo dà di nuovo coraggio e speranza al mondo intellettuale francese, a tutta la stampa liberale, alla sfera democratica, di tornare a parlare. E si iniziano a vedere i due grandi schieramenti. Superficialmente i Dreyfusiani, ovvero quelli a favore dell'innocenza dell'ufficiale, e gli anti-Dreyfusiani, invece quelli che continuano a sostenere la validità delle accuse nei suoi confronti. Ma dietro queste due voci in lotta vi è tutt'altro. Vi è il grande scontro, il grande perno di quegli anni, ovvero quello tra liberali democratici e monarchici nazionalisti. il momento in cui la Francia è costretta nuovamente a fare i conti con se stessa. E un momento di grande incertezza in ambo le direzioni. E questo insieme di contraddizioni porterà a dover guardare quel mondo sempre più in maniera frammentata. I repubblicani, i filodemocratici, che appoggiano la libertà per Dreyfus, la sua innocenza, allo stesso tempo appoggiano però anche quel governo moderno, borghese, che l'ha condannato, mentre i nazionalistici monarchici combattono quello stesso governo, ma che allo stesso tempo è quello che ha condannato Dreyfus, ma che allo stesso tempo cercano di appoggiare i monarchici che sono contrari all'esercito nazionale che è stato così modernamente creato. Insomma, è uno scontro di visioni costantemente che si frammentano in altre più piccole, più piccole, più piccole, più piccole, e sempre più rabbiose, in una Francia che è estremamente messa di fronte alle sue contraddizioni. La libertà per tutti con le armi in mano, la possibilità di ognuno di esprimersi, ma anche di esprimere il desiderio di cancellare tutto quello che si è stato raggiunto. Tutto questo è una miccia, tutto questo è una bomba. L'affare Dreyfus mette a nudo una Francia figlia dei suoi stessi problemi, dei suoi stessi errori, delle sue stesse contraddizioni. Tutti liberi ma con un imperatore, giusto fino a qualche anno prima, no? E questo è il modo in cui osserviamo ulteriormente questo specchio infrangersi. L'orgoglio nazionale, ma allo stesso tempo un nazionalismo che vuole una base etnica che allo stesso tempo non ha senso. Si combatte tra l'altro per riuscire a parlare nuovamente della faccenda dell'Alsazia-Lorena, laddove l'Alsazia ha una profonda popolazione ebraica al suo interno e gli stessi alsaziani sono un po' più tedeschi che francesi. Insomma, un'immensa confusione sotto il cielo e l'occasione per creare due schieramenti talmente rabbiosi nel loro affrontarsi, talmente disperati da vedersi come capisaldi totali e assoluti di determinate posizioni. I Dreyfusiani come custodi della libertà e dei valori della rivoluzione della Repubblica, e gli anti-Dreyfusiani come custodi del valore della nazione, dell'onore dell'esercito e del concetto di essere francesi. Due parti che mal si comprendono e parte in realtà del medesimo grande problema.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la teinte pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut des forfaits pour oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander, faut du gazon dans les tabacs.
In quegli anni tumultuosi, per Dreyfus e la sua famiglia, nonostante tutto, arriveranno moltissimi aiuti. Ovviamente Émile Zola arriverà con il suo giornale, con il suo famoso J'accuse, ma prima di lui saranno molti, molti altri intellettuali francesi e non a schierarsi a favore dell'ufficiale così perseguitato. Addirittura dalla imperatrice consorte, quella che fu moglie di Napoleone III, arriverà in supporto, arriverà persino la sua voce positiva. Dreyfus è portato su un palmo di mano e la vittima è l'eterno perseguitato e la Francia che muore nella sua contraddizione, e ci si sforza con immenso rischio e con immenso slancio a difenderlo. Ma in questo nascono anche altre voci. Émile Zola apertamente sarà antimilitarista, nonostante stia difendendo un uomo che sperava nel ritorno di un'azione militare contro la Germania per riprendersi un determinato territorio. Un uomo che non ha mai smesso di essere francese, di essere un militare dell'esercito francese. Il desiderio profondo di Alfred Dreyfus è quello di essere reintegrato di essere prosciolto da tutte le accuse, di essere un fedele soldato dello Stato, e non di svanire o di essere contrario a tutto quello che l'armée rappresenta. E questo un po' delinea il fatto che appunto dietro l'affare Dreyfus, dietro anche la sua difesa, vi è un mondo con delle sue idee e un iniziale ed evidente bipolarismo di tutta quella che è l'opinione francese, di tutto quello che è quel momento della storia, un momento della storia che si trascinerà fino alla Prima Guerra Mondiale, tra l'altro.
Non so se Dreyfus sia innocente e me ne infischio.
Esattamente. Anche questa sarà la grande mentalità che scorrerà tra tanti ufficiali, tra tanti militari. Gli ordini dall'alto sono che Dreyfus è colpevole? E allora Dreyfus è colpevole. Non bisogna mettere in discussione la nazione, non bisogna mettere in discussione gli ordini. Altrimenti viene meno la ragion di Stato. Questa era la mentalità. E chi lo fa è un traditore, un sabotatore.
Au mégaphone dans l'assemblée, faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut du forfait, faudrait de l'air dans les tabacs, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, je me balade dans les...
Gli anni passano. 1899, finalmente a Dreyfus viene concessa una nuova udienza. Questo perché dall'altra parte sono cominciate delle indagini. Alcuni degli ufficiali sono stati arrestati. I documenti che accusavano Dreyfus sono falsi. Ma la mentalità dello Stato non sta cambiando. Si propone a Dreyfus di patteggiare, di arrivare a chiedere la grazia, di essere condannato a 10 anni. Ammettendo una colpa che non ha avuto, per poi ricevere una grazia presidenziale. Una vergogna in cambio della libertà. Ma come dirà Dreyfus in seguito sul suo letto di morte, la verità è niente senza l'onore. E questa cosa lo torturerà per tutta la sua vita, per tutto il tempo. Verrà lentamente scagionato, solo nel 1906, dopo 12 anni di calvario. Dopo che finalmente i veri colpevoli, i veri responsabili verranno presi, verranno condannati. I giornali della destra ultranazionalistica, al quale farà riferimento Action Française, il partito ultranazionalistico francese di ispirazione monarchica, arriverà a difenderli dicendo bugiardi, ma patrioti. Come se aver fatto una cosa del genere, aver condannato un uomo innocente, fosse stato accettabile, in base a cosa non è dato sapere, in un bipolarismo assoluto nel quale bisognava essere antidreyfusiani a tutti i costi, anche di fronte all'evidenza, anche di fronte alle condanne. In queste, durante gli appelli, nelle possibilità di nuovamente di riesaminare il caso, non mancherà la violenza. L'avvocato di Dreyfus subirà un colpo di pistola alla schiena proprio durante il viaggio verso il tribunale.
We want information, information, information.
Who are you?
The new number two.
Who is number one?
You are number six.
I am not a number. I am a free man.
Ed ecco che la sua vicenda inizia a dipanarsi. Nonostante Émile Zola, per aver pubblicato J'accuse, verrà colpito dalla magistratura francese, vilipendio verso le forze armate, sarà costretto a 2 anni di esilio in Inghilterra. Nonostante tutto questo, si riuscirà finalmente a vedere la luce. 1906. Finalmente il nostro uomo viene completamente prosciolto da ogni accusa, viene reintegrato nell'esercito. Fermo come una statua di gesso, riceverà in seguito anche la Legion d'Onore, incapace di mettersi a riposo, nonostante il richiamo del suo ufficiale che gli chiederà Dreyfus a riposo. E lui invece no, freddo, come in un sogno, riceverà la sua onorificenza, troppo provato da tutto quello che ha vissuto, ma sempre desideroso di essere un militare francese, sempre desideroso di servire quello Stato che fino a qualche anno prima l'aveva condannato. E nel mentre una scia di sangue, gli ufficiali accusati e finalmente catturati vedranno non proprio il meglio delle loro situazioni. Uno di loro morirà in carcere, gola tagliata, suicidio diranno, ma altri diranno omicidio. La cupola forse protegge se stessa. Lo stesso presidente francese di quegli anni morirà all'improvviso e alcuni diranno attentato. Una situazione molto complicata. Dreyfus era integrato, tutto sembra essere finito, ma la verità è che non è finito niente. Nel 1907, giusto un anno dopo, lui decide di abbandonare l'esercito. Il suo soggiorno, la sua prigionia sull'isola del diavolo lo ha fisicamente reso incapace di servire e si ritira a vita privata. Due anni nel 1908, ad una commemorazione di Zola, verrà nuovamente raggiunto da pallottole, due pallottole, questa volta sparate di nuovo dagli ultranazionalisti. Una taglia su di lui messa dai monarchici, per fortuna non riscossa, in una situazione che chiaramente non è finita. Dreyfus per alcuni è ancora l'ebreo traditore, anche quando tutto quanto è stato appianato, anche quando i colpevoli sono stati presi. La Francia non ha imparato nulla. E qui arriviamo al finale della nostra storia. Un ufficiale tradito da dei superiori desiderosi forse di rinfiammare le fiamme della guerra, forse di scaricare i loro fallimenti, principalmente quello. Una fuga di notizie fasulla. Addirittura l'alto comando tedesco dall'altra parte, Schwarzkopf, che arriverà a dire che Dreyfus era innocente. Le sue ultime parole durante la prima guerra mondiale nel 1916, quando lui morirà, saranno: francesi, ascoltatemi, Dreyfus è innocente. Uomini di altri tempi. In tutto questo, come cosa succederà in seguito? Succederà che Dreyfus morirà nel 1935 senza essere mai stato veramente completamente prosciolto da ogni cosa, perché comunque i cavilli della giustizia furono quelli. Prosciolto da determinate accuse, ma graziato da altre, perché la giustizia francese non voleva ammettere il proprio errore. Avrebbe intaccato troppo quell'orgoglio, troppo quell'aura di intoccabilità che si era creata in quegli anni, una mentalità della, specificatamente della cultura francese e della Repubblica francese, che si trascineranno dietro e che porterà in seguito a scelte ancora peggiori. La sua moglie morirà nel 1945, sua nipote si unirà alla resistenza contro l'occupazione nazista, verrà catturata e traslata ad Auschwitz, dove morirà. Il male che aveva colpito suo nonno ucciderà lei, in uno strano ripercorrersi degli eventi della storia. Ciò che ci rimane alla fine è chiederci: che cosa abbiamo imparato dall'affare Dreyfus? La ghiacciante risposta è tanto breve quanto semplice: nulla. Esattamente come all'epoca, le voci discordanti in politica quando vi sono degli interessi militari ancora oggi vengono zittite. Non farò nomi, ma penso che alcuni di noi abbiano molto chiaro di che cosa sto parlando, soprattutto qua nella città di Torino. Esattamente come allora, i capri espiatori sono diventati una necessità. Ma indifferentemente da allora, la stampa ha portato come fiore all'occhiello il caso Dreyfus nel tentativo di vendere se stessa come lo strumento di libertà definitivo, imprescindibile, che può dire ciò che gli altri non dicono, anche quando difende posizioni allucinanti, anche quando difende apertamente individui che invece farebbero qualunque cosa pur di zittire determinate situazioni, determinate faccende. A dimostrazione che si è imparato che cose come l'affare Dreyfus sollevano un grande polverone, creano schieramenti e che da questo si può ottenere grande profitto. Siamo diventati sempre più capaci di creare divisioni assolute pro e contro. Siamo arrivati a condannare gli innocenti e a farne un caso, siamo arrivati a condannare individui completamente strani e farne un caso, siamo arrivati a salvare i colpevoli anche quando è molto evidente il loro coinvolgimento e farne un caso. Possiamo parlare forse di Charlie Kirk, portato sulla mano dalla stampa conservatrice americana come la povera vittima, e che cerca in seguito di nascondere a tutti i costi il fatto che il suo attentatore facesse parte della sua stessa area politica e che quindi questo bipolarismo degli assoluti non funziona più. E dall'altra parte abbiamo potuto osservare come cercare di fomentare a tutti i costi l'idea che essere a favore o contro qualcosa sia una macchia, sia un albatrosso attorno al collo, in più di un modo o in più di un senso, sia stato un metodo affinato e che la stampa ha voluto utilizzare fino in fondo, o con noi o contro di noi, o a favore di questo o contro, o liberali o bigotti, eccetera, eccetera, eccetera. Un metodo di galvanizzare l'opinione pubblica tanto brutale quanto efficace e tutt'oggi vivissimo. Ci sono anche casi italiani, abbiamo potuto vedere come essere improvvisamente a favore di una narrazione di una vittima fosse completamente galvanizzante. La povera perseguitata, la povera vittima e coloro che parlano contro di essa, che devono essere per forza a favore dei mostri, a favore dei persecutori, a favore del peggio, ma poi quando questa narrazione cambia e le vittime non sono più tali, improvvisamente l'intero castello crolla. Ma quello che è contato è stato creare la divisione, è stato creare lo spartiacque, è stato creare due poli opposti. Fino al prossimo scandalo, fino alla prossima grande divisione, alimentando soprattutto l'idea che non ci devono essere zone grigie, non ci devono essere punti di contatto, non ci devono essere discussioni ulteriori, ci deve essere o dentro o fuori, e che tra l'altro questo essere dentro o fuori deve essere controllato e costruito fin da principio. Quindi deve essere un dentro o fuori all'interno di una narrazione specifica e non al di fuori di essa. Inquietante e soprattutto superficiale. La forza dei media, la forza dell'immediatezza, la forza di una storia che deve giungere come un fulmine e che subito bisogna avere la risposta in tasca. Quel genere di furbizia giornalistica che tutti quanti dovrebbero avere, secondo questo punto di vista. Sapere con un colpo d'occhio, senza aver dovuto impicciarsi troppo, chi è colpevole, chi è libero, chi è giusto, chi è folle, chi è sbagliato, chi è crudele, chi è vittima, eccetera, eccetera, eccetera. Dove le narrazioni storiche non devono contare. Questo è l'orribile discendenza del caso Dreyfus. Questo è tutto quello che non abbiamo imparato, tutto quello che continuiamo a non imparare. Come facciamo a farci distrarre? Da un altro punto di vista, un pochettino più tecnico, è proprio vero che l'affare Dreyfus fu uno di quei momenti proprio storici che ridefinì anche la visione dei media occidentali. Pensate, nel 1899 vengono fatti film sull'affare Dreyfus e esso è ancora in corso. Primo grande arrivo dei mass media. Quando dico che è la blueprint, che è il progetto originale di tutto il sensazionalismo giornalistico mondiale che noi oggigiorno vediamo, non sto scherzando. Dagli articoli di giornale a favore o contro, alle interviste, alla gente che arriva ad accapigliarsi in strada, alle proteste più o meno dirette, alla gente che è costretta ad andare all'estero per poter dire la verità o per poter parlare contro, agli strascichi ulteriori, a eventi pubblici di teatro, cinema, romanzi. Questo è letteralmente il come siamo arrivati alle narrazioni moderne.
Questo spettacolo infame si proclama l'innocenza di individui carichi di debiti e reati e si colpisce l'onore stesso, un uomo dalla vita integerrima. Quando una società arriva a tanto, cade in decomposizione.
Non dovrebbero pubblicare certe cose.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
Non so se Dreyfus sia innocente e me ne infischio.
Ma proprio perché non abbiamo imparato niente, possiamo osservare un altro fenomeno. Ovvero, che cosa abbiamo imparato in questi anni che succede da questo genere di casi così galvanizzanti? Che è possibile creare qualsiasi teoria, che è possibile ribaltare qualsiasi verità. Basta semplicemente cercare abbastanza simmetria tra alcune cose e convincersi di aver trovato determinate prove. Sia ben chiaro, il giornalismo di indagine e chi effettivamente cerca in determinati torbidi può avere ragione, anzi un sacco di volte questo ci ha salvato. Basti pensare al caso delle bombe a Bologna, basti pensare a tutto quello che è successo durante la Prima Repubblica. Dall'altra parte sono nati in questi anni, proprio colti da questa nuova mentalità, che nuova non è, del giornalismo, di cercare di suddividere in gruppi estremamente divisivi tra di loro le opinioni pubbliche, si è creata anche l'idea del mito della cospirazione, che tutto stravolge e che si può essere soli contro il mondo perché si sa la verità che gli altri non vogliono. E allora il paranoide cospirazionista potrebbe prendere l'intero caso Dreyfus e rivederlo da capo. Ed ecco che abbiamo veramente un traditore ricco, probabilmente interessato a qualcosa in Alsazia Lorena. Attenzione, l'Alsazia Lorena, territorio con una forte etnia ebraica alla quale Dreyfus faceva parte, nello specifico quella etnia, non un qualsiasi gruppo ebraico, e che forse avrebbe potuto avere dai tedeschi un vantaggio, forse il poter riunire parte di quell'etnia alla Germania, che in quel periodo ha tutt'altro modo di porsi. Una Germania che tra l'altro è profondamente legata ai movimenti cristiano evangelisti e cristiano protestanti, che hanno un tutt'altro approccio nei confronti del mondo ebraico in quegli anni rispetto alla cattolica Francia, che invece porta con sé un antisemitismo molto più radicato, molto più vecchio, e che quindi l'accorrere di diplomatici, persone dall'estero, intellettuali, persone importanti, fosse in qualche modo collegato al fatto che Dreyfus, persona ricca, persona collegata, fosse un agente di un qualcosa di più grande, di un progetto più vasto ai danni della Francia repubblicana, e che quindi esso fosse una pedina di un grande gioco. A voler correre con questa mentalità ci si può inventare di tutto. E allora il presidente francese, che in quegli anni, gli anni in cui lo vedono condannato, muore all'improvviso, allora è vittima di un attentato. I nemici della Francia avrebbero effettivamente escogitato questo e chissà quali altri piani nel tentativo di erodere la Repubblica, di trasformarla in una qualche marionetta. Forse dietro ci sono gli inglesi, forse dietro ci sono i tedeschi, o chissà quali altre potenze. Dopotutto, Dreyfus stesso parteciperà alla Prima Guerra Mondiale, quindi quegli scontri tra i grandi imperi, tra le grandi potenze europee, sono lì che attendono a voler vedere tutto questo, a voler fare il Dan Brown della situazione. Ci si può inventare qualsiasi cosa su un uomo morto in una faccenda alquanto ingiuriosa. E questa tendenza qui, sulla quale io adesso ho fantasticato, ho tirato delle finte somme, ho fatto dei finti parallelismi, invece è una tendenza che esiste. Giornalisti, scrittori da strapazzo, gente che si era inventato in ogni modo, lo fa di mestiere, senza farsi tanti problemi. E allora all'improvviso ci si può reinventare qualsiasi cosa, ci si può costruire qualunque faccenda, e i perseguitati diventano colpevoli e i carnefici diventano patrioti, e dietro eventi che hanno invece spiegazioni perfettamente razionali si costruisce di tutto, con colpevoli nell'ombra, dietro chissà che cosa, dietro chissà quali ulteriori cospirazioni, governi ombra potentissimi, ma che allo stesso tempo sono incapaci di risolvere problemi assolutamente sotto gli occhi di tutti, in grandissime contraddizioni, la ricerca di colpevoli nascosti ed intoccabili, che però ci rendono forti nel nostro sapere di essere noi contro il mondo, noi con la verità in tasca, quella verità in tasca che quel genere di stampa voleva che tutti quanti noi avessimo, che tutti quanti noi comprassimo. E questo è quel genere di ulteriore fenomeno che nasce dal fare Dreyfus, l'ennesima lezione che non abbiamo imparato, l'ennesima lezione che abbiamo distorto. Abbiamo imparato a essere peggiori in una maniera molto molto raffinata. E quando ci si trova di fronte a una blanda realtà insoddisfacente, bisogna per forza invece trasformarla in qualcosa di più contorto, di più complicato, di vedere nel sorriso di una persona liberata invece il trionfo del cospiratore, del criminale, del traditore. Nell'aiuto e nel supporto invece i membri della cospirazione che fanno quadrato intorno. E questo è peculiarmente inquietante, perché così facendo si può mettere in discussione qualsiasi cosa. Basta appellarsi a abbastanza dati incerti, a delle parti insicure. E laddove ci troviamo di fronte a casi storici non facili da investigare, perché non hanno i mezzi di indagine moderna. Non abbiamo il DNA, non abbiamo le impronte digitali, non abbiamo tutta una serie di metodi che a noi sono invece comunissimi. Ecco che ci troviamo di fronte alla possibilità di inventarci la qualsiasi. E questa è una tendenza nel quale soprattutto i nazionalismi moderni, gli ultranazionalismi, fanno estremo affidamento. La creazione di nemici del passato, che non sono stati puniti, di cospiratori nell'ombra, e ovviamente di quel nemico che è contemporaneamente fortissimo e debolissimo. È debole, vigliacco e deve nascondersi, ma allo stesso tempo è estremamente forte, può fare qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo, nonostante al potere, non risolve quelle cose che gli tornerebbero utili anch'esso a risolversi, eccetera, 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 perché è l'idea del nemico, del serpeggiante, sabotatore nascosto, a contare più di tutto. E questa cosa c'è ancora oggi, soprattutto quando di mezzo ci sono determinati interessi bellici. Chi parla contro, probabilmente, è dalla loro parte. E loro tirano le fila. Gli impunibili, gli impuniti, che puntualmente sono contro la nazione, puntualmente sono contro il benestare di tutti, sono contro l'onore, sono contro la verità, eccetera, 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 eccetera. Fiamme dell'inferno e simili, come nella puntata precedente.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Dans la fureur aussi.
E ritorniamo a noi. Uno dei grandi lasciti, una delle grandi incognite di tutta questa storia è ovviamente quella interna all'esercito. L'esercito francese aveva creato questa sua mentalità, questa sua piramide, intoccabile dall'esterno e schiacciante dall'interno. Quello che ha condannato Dreyfus è stata l'ottusità dei suoi superiori, è stata l'ottusità dei suoi colleghi. Un modo di fare per il quale ciò che si era creato con l'esercito doveva essere per forza meglio, doveva essere per forza indiscutibile. Quella certezza che forse c'era solo Dio, potrebbe dire qualcuno. Questa mentalità assoluta per il quale non si poteva mettere in discussione nulla sarà la condanna del paese intero in seguito. Ma certo, i tedeschi non sfonderanno mai la linea Maginot. Stiamo scherzando. E similmente sarà quel genere di mentalità che porterà anche la Francia post-bellica a non riuscire a comprendere che quel mondo che loro avevano creato, armi in pugno, invece era più fragile di quanto lo sembrasse. Lo capiranno molto presto in Tunisia, in Algeria, in Marocco. E quella mentalità lì che si disferà verrà puntualmente nuova presa nelle sue ceneri, di nuovo portata in mano da chi ulteriormente cercherà di dire: guardate cosa avete fatto con la vostra mentalità liberale, antimilitare, questo era l'onore della Francia e voi l'avete gettato in terra, non imparando mai quella lezione, pensando che quella cupola fosse una specie di mondo sicuro, non comprendendo minimamente che invece erano ingranaggi che potevano schiacciare chiunque, erano un regno dei ciechi guidato da ulteriori ciechi. We don't get fooled again. Questa è quindi tutto quello che siamo riusciti a capire di questa faccenda. Eppure, nonostante tutto, io penso che un'ultima lezione di umiltà ci debba arrivare. È facile, guardando tutto questo, guardare questo passato e sentirsi ribollire sangue nelle vene e avere schifo e fastidio, ma invece sono nelle parole di Zola quando di Dreyfus quando gli viene data la sua quando gli viene data la Legion d'Onore a doverci fare da guida, quando in quel momento altri esultavano per tutte le persone che intorno l'avevano sostenuto, lui disse: no, viva la verità e viva la Francia. E sono le parole di Zola che ci devono fare da guida ancora una volta, in quel tipo di giornalismo spassionato per il quale finisci in carcere, per il quale finisci a dovertene scappare all'estero, perché per te non è più uno scherzo. Sono quelle a doverci fare da faro, invece che farci coinvolgere in comportamenti eccessivi, in facili tifoserie di partito.
Accuso il tenente colonnello Dupaty de Clam d'essere stato l'artefice diabolico di questo errore giudiziario.
Accuso il generale Mercier di essersi reso complice, non fosse che per debolezza di spirito, di una delle peggiori iniquità del secolo.
Accuso il generale Billot d'aver avuto fra le mani le prove certe dell'innocenza di Dreyfus e di averle soffocate. D'essersi reso colpevole del delitto di lesa umanità e di lesa giustizia, a fini politici e per salvare lo Stato Maggiore compromesso.
Accuso il generale Depellier e il maggiore Ravary d'aver condotto un'inchiesta scellerata, intendo con questo dominata dalla parzialità più mostruosa di cui abbiamo nel rapporto del secondo un monumento imperituro di ingenua audacia.
Accuso gli esperti calligrafi d'aver fatto rapporti menzogneri e fraudolenti, a meno che un esame medico non li dichiari affetti da malattie della vista e del giudizio.
Accuso il generale Boisdeffre e il generale Gons d'essersi resi complici dello stesso delitto, l'uno certo per fanatismo clericale, l'altro per quello spirito di corpo che fa degli uffici del Ministero della Guerra l'arca santa inattaccabile.
Accuso infine il primo consiglio di guerra di aver violato il diritto, condannando un accusato in base a un documento segreto. E accusa il secondo consiglio di guerra d'aver coperto questa illegalità a suo ordine, commettendo il delitto di assolvere scientemente un colpevole. Nel muovere queste accuse non ignoro di incorrere negli articoli 30 e 31 della legge sulla stampa del 29 luglio 1881, che punisce i reati di diffamazione, e vi incorro per mia precisa volontà.
Les hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la poule aux œufs d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps. J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de névroser l'âme des pauvres gens, de nécroser le fond des océans. J'accuse les hommes de violer les étoiles pour faire bander le cap canavéral, de se repaître de sexe et de sang pour oublier qu'ils sont des impuissants, de rassembler les génies du néant, de pétroler l'aile des goélands, d'atomiser le peu d'air qu'ils respirent, de s'enfumer pour
Ed ecco come, dopo questa lunga cavalcata di ingiustizie e di giustizia parziale, siamo arrivati fin qui. Io vi saluto tutti quanti e vi invito a ritrovarci, sempre stessa ora, sempre stesso posto, qui alla Casa degli Artisti, Radio R18.
Ils ont peur. J'accuse les hommes de se croire des surhommes, alors qu'ils sont bêtes à croquer la pomme. J'accuse les hommes, je veux qu'on les condamne, au maximum qu'on arrache leur âme, puis qu'on l'achète au rat et au cochon, pour voir comment